La concentrazione e la contemplazione in cosa differiscono? Allora, la concentrazione di solito si intende a focalizzare l'attenzione su un oggetto prescelto, come nella meditazione classica si cerca di sostenere l'attenzione nel respiro, col respiro. È un esercizio iniziale che può essere utile, perché altrimenti tendiamo a vivere molto nell'attività mentale abitudinaria, proiettandoci al futuro, immaginando il passato, fantasticando di ogni cosa, la proliferazione mentale. Siamo molto bravi e creativi con la mente discorsiva. E probabilmente a qualche punto ci rendiamo conto che non riusciamo a fare altro. Tendiamo di essere continuamente risucchiati in tutta questa attività un po' nevrotica che molto spesso è dissociato alla realtà del qui ed ora. E quindi questa utilità di sviluppare la facoltà di Samadhi, lingua Pali, che spesso viene tradotto come concentrazione, ma personalmente preferisco il termine raccoglimento, perché molto spesso con concentrazione si tende ad immaginare di avere l'attenzione focalizzata esclusivamente su un oggetto, ad esempio la punta del naso o l'ombelico. Ma chi ha mai provato è difficile. È un esercizio di grande frustrazione. Si pensa, ma io non riesco, è troppo difficile per me, forse è meglio credere in Dio, chiedere a Dio di venire a risolvere tutto. Ma la parola Samadhi nell'origine ha un senso di portare insieme e quindi raccogliere, unificare. E così è più dolce, più aperto. E quindi per ad esempio questo esercizio iniziale non c'è bisogno di cercare di focalizzarsi intensamente su un piccolo oggetto, una sensazione particolare collegata al respiro. Si può seguire l'intero processo del respiro e sentirlo nel corpo, nel tratto intero. Si può anche stare con senso del corpo intero, il corpo che respira, e rendere questo l'oggetto principale dell'attenzione, ma può essere un campo di attenzione esteso. E questo è più fattibile, è più utile. E si può cercare di rendere questo oggetto, il corpo, il respiro, come oggetto principale dell'attenzione. Allo stesso tempo possono subentrare nella coscienza altre cose, rumori dall'esterno, sensazioni varie, pensieri, immagini mentali, ricordi, eccetera. E possiamo semplicemente lasciarli stare, non c'è bisogno di reagire, non c'è bisogno di afferrarli o interferire, possiamo lasciarli passare per conto loro, perché a volte si pensa non riesco a concentrarmi perché ci sono questi rumori o questi pensieri, o c'è sempre qualcosa che disturba. mentre questo raccoglimento è più fattibile e può essere più utile a dare un senso di stabilità. E poi è semplice. Poi quando si rende conto di essere distratto da qualcosa, di essere risucchiati dai pensieri per il futuro, il passato, eccetera, è sufficiente prendere atto e poi delicatamente riportare di nuovo l'attenzione all'oggetto, al respiro, ad esempio. E gradualmente praticando con molta pazienza, perseveranza, disponibilità di ricominciare, non importa quante volte ci si perde, si può sempre ricominciare, è possibile cominciare a sperimentare un livello di raccoglimento, un senso di corpo e mente unificati, e può essere una sensazione piacevole, e un livello di benessere naturale, un senso di agio. E la mente può essere più silenziosa, più spaziosa, e con questo c'è maggiore chiarezza. E poi la mente è molto è pronta per contemplazione, che non si tratta solo di rimanere fissato sull'unico oggetto, ma di poter testimoniare qualsiasi cosa che sperimentiamo nel momento, così com'è. Quindi con un livello di samadhi c'è questa stabilità, equilibrio interiore, una mente non reattiva, libera dai soliti impedimenti, le distrazioni. E quindi c'è questa fase della meditazione che si può chiamare vipassana, che può tradurre come chiara visione di vedere le cose come sono, non rimanere solo con l'apparenza superficiale, di poter stare con quello che si manifesta nella coscienza e di guardare direttamente, non cercare di analizzare, interpretare. Si può anche contemplare eventuali reazioni automatiche di attrazione quando c'è qualcosa di bello, o repulsione quando c'è qualcosa di spiacevole, e si può testimoniare tutto questo senza dover essere trascinati via, e di essere il testimone. E non è tanto più una tecnica, un esercizio da fare. Non si tratta di fare qualcosa. L'enfasi sta sul essere consapevoli, qui ed ora, contemplando, testimoniando le cose come sono. E in particolare utile questa enfasi nel vedere la natura mutevole di ogni fenomeno. Ogni cosa che sperimentiamo ha questa stessa natura di sorgere, di cambiare e cessare. L'impermanenza è facile accettare a livello filosofico, di essere d'accordo, ma per comprendere veramente, di avere la comprensione trasformativa, la liberazione dall'inganno, dall'illusione, dobbiamo vederlo in modo diretto molte volte, in molti livelli diversi. E quindi semplicemente verificando questa realtà della caratteristica universale di ogni fenomeno, la mutevolezza, l'impermanenza, e come tutto quello che sperimentiamo è insoddisfacente. Anche l'esperienza più bella, più positiva che si può immaginare, siccome è impermanente, non può dare una soddisfazione duratura, perché è impermanente, e quindi possiamo trovare solo momenti di gratificazione nel reame sensoriale. E poi, siccome tutto è impermanente e insoddisfacente e non possiamo esercitare un controllo completo su niente di questo, è anche impersonale, che non ci appartiene veramente, appartiene alla natura. E quindi in termini buddhisti questa è la contemplazione meditativa, che si sviluppa in parallelo al samadhi. Samatha è la pratica di raccoglimento per sviluppare samadhi, equilibrio interiore, raccoglimento, per poter poi contemplare le cose come sono in realtà, in modo diretto, non intermediato dal pensiero e non filtrato dalle contaminazioni mentali, così chiamate. E la contemplazione, anche quando non riusciamo a essere così raccolti, perché siamo in una situazione difficile, stiamo sperimentando qualcosa a livello emotivo, la mente è turbata, eccetera, e non ci sono le condizioni per raccoglimento, possiamo anche contemplare questo, invece di lasciarsi perdere dentro l'esperienza, di diventare questo stato mentale, di essere risucchiati. Questa capacità di essere consapevole ci dà la prospettiva, possiamo sentire, sperimentare e allo stesso tempo vedere le cose come sono. E così la contemplazione è possibile in ogni momento, anche quando non siamo raccolti, quando siamo confusi o frustrati o agitati, irrequieti. Ogni possibile stato mentale, qualcosa in noi può riconoscere, perché quello stato mentale non è la nostra identità. E quindi la contemplazione ci aiuta di comprendere veramente e di poter vivere in maniera più abile, più saggia, più serena, e di non essere schiavi a questi stati mentali vari. La meditazione può salvarci dal senso di insoddisfazione, di stanchezza mentale, di sfinimento che sia della propria vita. Ti permette di vedere la luce in fondo al tunnel, anche quando il tunnel sembra non finire mai. Ma diciamo che non può necessariamente salvarci dalla stanchezza mentale o sentirsi sfiniti. A volte magari dopo una giornata difficile al lavoro è naturale sentire la stanchezza mentale o di essere sfiniti. E se abbiamo un giusto atteggiamento, possiamo anche essere in pace con questo. Se odiamo la stanchezza mentale e la nostra tendenza di reagire, di volere che ci sia, sia diversa da quello che è, tutta questa reazione abitudinaria appesantisca e crea la sofferenza. Mentre quando invece cambi atteggiamento e invece di pensare oh questo è terribile, la stanchezza mentale, oh, no, non dovrei essere così, perché e come mai, e non è giusto, e tutta questa attività mentale che tende di alimentare, ingrandire la cosa, diventa insopportabile. Se invece si cambia un po' l'atteggiamento e stanchezza mentale è così com'è, ma veramente è così terribile? Magari è sopportabile se cambi l'atteggiamento e un momento alla volta, e di non aspettare di essere così svegli, pieni di energia, quando invece c'è la stanchezza, e magari si può permettersi di andare a riposarsi. E così la grande parte della sofferenza che sperimentiamo non è perché ci sono condizioni sfavorevoli, condizioni spiacevoli, è perché abbiamo questa abitudine di reagire, di volere qualcosa di diverso, di volere quello che non abbiamo, di non volere quello che c'è, la resistenza e tutta questa attività mentale abitudinaria, che può sembrare anche giustificata, può sembrare giustificata, ma tende a solo ingrandire, a appesantire la nostra sofferenza. E se invece prendiamo l'atteggiamento di vedere così com'è, anche si può parlare del rifugio nel Dhamma. Si tende a pensare rifugio nel Dhamma è come la via di mezzo, il sentiero che ha insegnato il Buddha, che conduce alla calma, alla conoscenza diretta, alla liberazione dalla sofferenza. È tutto vero, ma anche nell'immediatezza di qui ed ora, rifugio nel Dhamma è vedere è così com'è. Non può essere altrimenti. Ci sono le cause e condizioni tali che il momento presente è così. E quindi avendo questo tipo di riflessione può cambiare la prospettiva e scopriamo di poter sopportare pazientemente un tipo di gentile sopportazione. E evitiamo una grande parte della sofferenza che sperimentiamo. E a volte tutto può sembrare buio, di non vedere la luce alla fine del tunnel. L'importante è di ricordare che questa è la percezione nel momento. Adesso la mia percezione, non vedo luce da nessuna parte, tutto sembra impossibile, insopportabile. Ma di ricordare che sembra così, questa è l'apparenza nel momento. Perché poi anche questo cambia. E quindi non andare a suicidarsi pensando che non c'è speranza, è insopportabile, non ce la faccio più. Perché poi, prima o poi qualcosa cambia. E solo di ricordare questo può salvare la vita. Sembra così. Il rammarico che si prova per i comportamenti errati del passato è anch'esso un attaccamento. Ma può essere se dobbiamo sempre pensarci su, o se diventiamo ossessionati. E c'è questo senso di identificazione. Io sono quella persona che ha fatto quegli errori. Così l'importanza è di poter ammettere i propri sbagli, perché non siamo nati perfetti. Nessuno ci ha dato un manuale spiegando di tutto come agire, come rispondere a ogni esigenza. E dobbiamo imparare anche dagli errori che facciamo. Il fatto che siamo qui vivi e non siamo in carcere probabilmente significa che non erano troppo gravi. E quindi l'importanza di stabilire le buone intenzioni. Il passato è finito, non possiamo cambiare quello che è già successo, è già storia. E così l'importanza di rendere pienamente cosciente le buone intenzioni, di stabilire qui ed ora. E poi ricordare spesso. E questo da una parte è una protezione nostra. Magari può essere un momento che c'è una tentazione, o siamo provati, c'è una pressione, e potevamo fare qualcosa di sbagliato, ma siccome abbiamo reso cosciente questi precetti morali, allora siamo pronti a fermarci, è come avere un freno. Quindi la protezione nostra dalle conseguenze delle azioni sbagliate, ma una protezione per gli altri dal nostro comportamento errato, ma anche di riconoscere il fatto che nonostante errori del passato le nostre intenzioni sono buone. Siamo attratti dalla bontà. In fondo vogliamo essere persone buone, vogliamo fare il nostro meglio in questa vita, non vogliamo fare soffrire agli altri, anzi vogliamo fare quel che è possibile per ridurre la sofferenza, non creare altra sofferenza. E questo rincuore e porta un maggiore serenità nel cuore. E poi se tornano ricordi degli errori del passato, di poter stare con questa esperienza così com'è. Al solito tendiamo di andare ad un estremo o l'altro, o indulgiamo, ci perdiamo dentro come la mente discorsiva che dice: oh, è terribile, sono stato veramente sciocco, non avrei dovuto fare questa cosa e proprio adesso non posso liberarmi da questo ricordo, è proprio brutto e sono una persona terribile e tutto questo. Questo è indulgere. E l'altro estremo è cercare di dimenticare. No, era un po' provato, è uno sbaglio, ma cerca di spingere via dalla coscienza, di coprire, di dimenticare, distrarsi in qualche modo. Ma neanche questo ci libera, perché appena la mente è un po' più in pace, più tranquilla, tende di emergere. Ma la via di mezzo è di rendere cosciente quando si manifesta, di stare con questa esperienza, sentire la vergogna in modo silenzioso, senza dover prendere posizione, senza dover commentare, ma a livello sentito. Quindi questa meditazione che si basa sul contatto con il corpo, le sensazioni, aiuta di stare con questi stati mentali, evitando di essere risucchiati da queste reazioni della mente discorsiva e di poter stare con quelle che ci si sente nel momento con atteggiamento gentile, non giudicante, è così com'è. E poi, come ogni altra cosa, quando diamo permesso, raggiunge una vetta, poi comincia a sciogliersi e cessa nella mente. E quindi si ha visto che il ricordo è impermanente e avendo reso pienamente cosciente aiuta di rafforzare le buone intenzioni. E quindi la storia è finita, abbiamo imparato la lezione. E c'è qualcos'altro volevo dire, ma mi è sfuggito un attimo. Prendo un sorso di acqua, forse mi torna in mente. Poi anche questo insegnamento di anatta, di non sé, perché cambiamo, non siamo la stessa persona che eravamo nel passato. Abbiamo cambiato, c'è una continuità di condizionalità, ma non c'è una continuità di un'identità, quella che pensiamo di essere in cambiamento continuo. E così non c'è bisogno di pensare in troppo che io ho fatto quello, ero io che ho fatto questo. In un senso è un'altra persona. È più facile lasciare andare, perdonarsi, come poi anche con le altre persone, magari ci sono altre persone che consideriamo di averci fatto del torto, persone che ci hanno trattato male, ci sono comportati in maniera crudele o non gentile. Nello stesso modo possiamo essere più pronti a lasciare andare, perché quella persona, magari che mi ha fatto del male 10 anni fa, probabilmente è cambiato, forse anche quella persona ha visto gli errori del suo modo di comportarsi e ha cambiato orientamento. E quindi quando siamo più in grado di vedere in questo modo, non troppo fissato su un'identità fissa, e siamo più in grado di lasciare andare i nostri errori e perdonarsi, e siamo più in grado di perdonare gli altri. Come si può iniziare a trovare la propria forza interiore da se stessi rispetto a cercarla costantemente dagli altri, dalle persone che ci circondano, dall'esterno? Ma penso che questo sentiero di se stesso, basato sull'integrità morale come base, lo sviluppo della mente, coltivare queste facoltà meditative e di sviluppare una conoscenza diretta della mente sviluppata, ci aiuta a sviluppare queste risorse interiori. Stiamo utilizzando le facoltà che già abbiamo. Il Buddha ha parlato di 5 facoltà spirituali. Come abbiamo 5 facoltà sensoriali, fisici, abbiamo 5 facoltà spirituali, che è fede, sadda, lingua pali, virya, energia, sati, presenza, consapevolezza, e samadhi, raccoglimento, equilibrio interiore, e poi pagna, saggezza, liberatoria, discernimento. A volte pensiamo che è la saggezza che ci manca, che cerchiamo dall'esterno, ma in questa prospettiva è una facoltà che bisogna sviluppare. E c'è un senso nell'ordine di questi 5, perché per iniziare ci serve un livello di fede. Non significa una fede cieca di già accettare tutto, ma sufficiente per iniziare, un senso di attrazione, di intuizione, qualcosa ci indica che c'è qualcosa di vero in questo, e magari di aver letto o di aver incontrato qualcuno che sembra di aver ricavato un grande beneficio, e quindi una fede iniziale, abbastanza per cominciare a provare, a praticare. Quindi questo ci porta alla seconda facoltà di energia. Quindi mettiamo energia in questo. Siamo convinti abbastanza di dedicare dell'energia, di mettere in pratica, applicarci, soprattutto verso lo sviluppo di presenza nel qui ed ora, a questa facoltà che già abbiamo di essere consapevoli, di prestare attenzione nel qui ed ora. E sviluppando questo, applicando questo, la mente gradualmente si raccoglie, diventa più libera, più equilibrata, più potente. e quando la mente è più, più raccolta, c'è maggiore chiarezza e non è distratta dagli dai soliti impedimenti, e più favorisce la comprensione diretta, la mente non reattiva che riesce a stare con le cose come sono, porta ad un comprendere direttamente, la saggezza liberatoria. E quindi queste sono facoltà che già abbiamo, e se lo sviluppiamo diventano poteri. Quindi il Buddha parlava di 5 poteri. Di fede, energia, consapevolezza, raccoglimento e saggezza. E possiamo dipendere su questi, invece di dipendere alle altre persone, di assicurarci, rispondere alle domande, dirci cosa dobbiamo fare e dare un sostegno morale. E abbiamo tutto quello che serve, è una questione di svilupparli. E questo dipende a noi. Metta è la gentilezza amorevole. Come si fa a non sporcarla con i kilesa, ovvero la brama, l'odio, l'invidia, eccetera? Sì, metta, questa parola pali, che possiamo tradurre come amichevolezza, benevolenza, gentilezza amorevole, nella sua perfezione è spiegata come l'amore che ha la madre per l'unico figlio. Il Buddha molte volte incoraggiava lo sviluppo di questo stato mentale, e anche come un atteggiamento. E quindi c'è una pratica formale che si può fare per generare questa qualità positiva del cuore. E possiamo dire che è l'espressione naturale del cuore non impedito. Quando il cuore non è ostacolato, è espansiva. Cade via quel senso di separazione. E quindi è particolarmente utile nel contrastare tendenze verso il contrario, e quindi odio, avversione, rabbia, paura. Dove c'è un forte senso di separazione, e c'è una reazione contro qualcosa, quindi questo è l'antidoto verso la rabbia, l'avversione. Ma c'è anche c'è questo modo che si può sviluppare in modo diretto, generando dentro di sé questa dimora interiore di benevolenza, un atteggiamento gentile, amichevole, si può sentirla come un calore del cuore oppure un'espansione del cuore dentro di sé, poi ampliando in modo che diventa senza confine, che è completamente inclusiva. Può essere un'esperienza di comunione, di essere uno con tutto. Ma non possiamo sempre sentire qualcosa di questo genere. A volte sperimentiamo avversione o frustrazione, irritazione, perché non possiamo avere un controllo completo su tutto. A volte dobbiamo avere a che fare con persone che provocano queste reazioni. Allora, con un atteggiamento di meta non significa di dover cercare di usare meta come un'arma per annullare quello che sentiamo, ma di avere un atteggiamento gentile, non giudicante, verso quello che sperimentiamo dentro di noi, quel stato mentale. È così com'è. Anche qui tendiamo di andare ad un estremo o l'altro. Un estremo e ci perdiamo dentro, riusciamo a giustificare e diventiamo una persona arrabbiata, e perdiamo le staffe, e ci comportiamo in modo aggressivo e ci perdiamo dentro. Questo è un estremo. L'altro estremo, ma i buddhisti non dovranno arrabbiarsi. Il Buddha ha detto che bisogna avere meta per tutti, e quindi si cerca di ignorare o dimenticare, però continua ad influenzarci in modo incosciente, è sotto l'ombra, però sta ancora lì influenzandoci in modo incosciente. E quindi la via di mezzo è conoscere, è così com'è. Quindi non c'è giudizio. Io non dovrei sentire questo, io sono una persona cattiva, non dovrei sentire avversione o odio. È così com'è. C'è il discernimento che non va assecondato, non va alimentato. C'è la saggezza abbastanza a non afferrare, a non lasciarsi agire, spinto da questo stato mentale. E così, quando viene incluso, quando viene visto in questa prospettiva, non viene alimentato, non viene soppresso, vediamo che perde forza e poi svanisce. È impermanente, non è la nostra identità. E così non possiamo evitare completamente a volte avere reazioni di questo tipo, però possiamo comprendere la natura e di essere liberi. La consapevolezza ci rende liberi di non dover per forza afferrare, agire, di perdersi dentro, avendo compreso la natura di stati mentali. E quindi questo atteggiamento di mente può essere almeno non dimorare in avversione, almeno non aggiungere negatività, di avere un atteggiamento gentile verso quelle che sperimentiamo dentro di noi, verso quelle che la situazione, le persone che provocano queste reazioni. Si può in ogni caso avere un atteggiamento gentile. E quindi non si crea karma, non si non si crea azioni intenzionali nocivi che possono diventare abitudini e che possono portare conseguenze nel futuro, conseguenze spiacevoli nel futuro. Come si può trasformare il senso di rabbia nei confronti di familiari vivi o defunti? Si collega alla domanda precedente. A volte c'è questa quasi reazione chimica, si mette due persone insieme, a volte c'è attrazione, a volte c'è repulsione, a volte ci può essere un'esplosione, ma non è necessariamente la colpa di questo chimico o l'altro chimico, possono essere completamente innocui. Solo quando sono messi insieme ci può essere questa reazione. E avendo questa prospettiva, questa comprensione, la prendiamo meno in modo meno personale. O a volte possiamo avere risentimento, rancore per quanto siamo stati trattati da persone che vivono ancora o persone che sono defunti, e possiamo riconoscere questo, e quando si presenta quello stato mentale di risentimento connesso al ricordo o rancore, amarezza, possiamo accoglierla così com'è, è così com'è, e non c'è bisogno di afferrarla o sopprimerla. Quello che conosce lo stato mentale è già libera. E quindi questa comprensione, vediamo che non ha senso alimentare il risentimento o rancore, perché è solo crea un'esperienza spiacevole, negativa nel proprio cuore, qui ed ora, per nessun motivo. E vedendo questo possiamo ammettere quando si presenta, quando viene spontaneamente un ricordo e porta un senso di amarezza, risentimento, possiamo accogliere così com'è, sentirlo. E come dicevo prima, la via di mezzo è così com'è, senza dover indulgere, senza dover sopprimere, e ad un certo punto cessa da sé e rivela la sua vera natura. E per questo il Buddha puntava alla consapevolezza stessa, alla porta verso la liberazione. è una facoltà che già abbiamo, non è qualcosa che ci manca, è immediata, non è qualcosa che dobbiamo cercare di ottenere o raggiungere. È come aprire gli occhi, accendere la luce, c'è questa immediatezza. C'è il testimone, colui che conosce, è così com'è. E la consapevolezza ci permette di vedere le cose come sono, la natura impermanente, insostanziale, insoddisfacente, impersonale, e quindi di liberarsi da queste illusioni, questi inganni delle apparenze. Questo è l'inglese, quindi io leggo prima in inglese e poi cerco di tradurre in italiano. We should let go of everything eventually. If so, how can we have an attempt for continuing the practice? Dovremmo lasciare andare tutto alla fine. Se è così, come possiamo tenere questa tentativo a continuare la pratica? Ma l'ultima cosa di lasciare andare è la pratica stessa. È come quando c'era un filosofo che, avendo sentito il Buddha, parlava del dover lasciare andare in Brahma, la sete, per portare la fine alla sofferenza. Questo tipo ha detto, di poter lasciare andare il desiderio, c'è bisogno di voler farlo. E quindi pensava che c'era un difetto in questo argomento. Pensava che non poteva funzionare, perché per poter lasciare andare il desiderio bisogna desiderare lasciarlo andare. Ma il Buddha ha detto, ma adesso tu stai qui nel parco, nel monastero, ma prima di venire hai voluto venire qui. Ha detto, sì, ma adesso stai qui, vuoi ancora venire qui? E ha detto, no, perché sono già qui. E poi ha detto, è lo stesso con questo sentiero. Quindi c'è l'aspirazione di continuare, di portare avanti momento per momento il giusto orientamento, e poi vedendo in modo chiaro la sofferenza che viene dall'afferrare le cose, viene spontaneo, naturale, lasciare andare, è un processo naturale, non c'è bisogno di decidere, io devo lasciare andare tutto, perché sì, ci si attacca all'idea di dover lasciare andare, ma è un processo graduale che matura con la comprensione, la fede, la fiducia nel poter mollare la presa, lasciare andare. E quindi viene in modo naturale, non imposto dalla mente. E poi è anche vero, se la vita ci porta via tutto, comunque, volendo o no, un giorno moriremo e tutto sarà tolto. E quindi è meglio, come diceva il nostro maestro Ajahn Chah, bisogna imparare a morire prima di morire. E di poter avere una prospettiva di questo tipo, la consapevolezza stessa che ci permette di vedere le cose come sono e che trascende e che ci permette di vedere la sofferenza implicita nel afferrare le cose. E quindi la meditazione è principalmente un rilassarsi, un rilassamento interiore. A volte lasciare andare è inteso come gettare via, buttare via. Quello che non approvo devo gettare via. È più un rilassamento interiore, poter lasciare le cose e prendere il loro percorso. E di avere fiducia nel processo e nella consapevolezza stessa. During meditation, I also feel like swallowing. Is it common? Yes. Fairly. Durante la meditazione mi sento di voler inghiottire. È comune, eh? Sì, è abbastanza comune. È una di quelle cose che può diventare un'ossessione. Quando la mente è più serena e si comincia a notare cose che prima non si notava, perché è involontario inghiottire. Capita in modo naturale, spontaneo. E con questa maggiore attenzione rivolta nel qui ed ora, la presenza del corpo, può finire a focalizzare su questo. Quindi direi di non farsi un problema, di non dover non inghiottire o di decidere di inghiottire, si può ampliare il campo di attenzione, perché spesso quando qualcosa diventa un'ossessione o diventiamo troppo preoccupati, cioè, l'effetto è come stringere il campo di attenzione, che fa ingrandire la cosa. E quindi l'antidoto è di rilassarsi, espandere, ampliare il campo di attenzione. C'è la presenza del corpo intero, il corpo è seduto in questo spazio qui, e quel piccolo fastidio, questa sensazione particolare, è solo una piccola parte di un totale più grande, e perde il suo potere di disturbarci. È così com'è, è solo una piccola cosa che diventa sopportabile, e non c'è bisogno di preoccuparsi o farne un problema. Qual è la visione rispetto a un approccio pratico verso gli affetti e la loro perdita? Come affrontare il distacco? Chiaramente un'esperienza della vita umana e degli affetti, storie di amore o di amicizia, eccetera. E questo può essere una parte della ricchezza della vita, dell'esperienza della vita, ma anche un fonte di molti dolori, come a livello più potente è l'amore romantico, ad esempio, e per la maggior parte delle persone è normale avere questo tipo di esperienza, perché solo i monaci che non possono seguire questa esperienza. Abbiamo la castità e non possiamo avere relazioni intime, ma questa è una scelta che fanno relativamente pochi e fa parte della nostra disciplina, stile di vita. E è anche possibile trovare un livello di contentezza e completezza interiore senza dover per forza avere una relazione intima. Però nel monastero nella vita monastica abbiamo tutte le condizioni favorevoli, abbiamo molte cose che ci sostengono, un posto di vivere bello, senza troppe distrazioni o stimoli difficili a gestire. E abbiamo la disciplina, abbiamo il codice monastico che è stato creato dal Buddha stesso durante la sua vita, che diventa un po' come un contenitore, una protezione, e la meditazione. Quindi tutto questo ci aiuta di poter trovare il proprio benessere, agio, contentezza, completezza, senza dover per forza avere un rapporto intimo. Però praticanti laici, ovviamente è normale avere rapporti, avere famiglie, avere rapporti di affetto, eccetera, di diversi tipi. Però se investiamo tutta la nostra felicità nel rapporto con gli altri, la nostra felicità è piuttosto vulnerabile, è fragile, è facilmente persa. Perché le storie di amore, eccetera, all'inizio può essere veramente bella, c'è questa esperienza potente di apertura del cuore verso un'altra persona. Ma quell'intensità non dura per sempre. Magari qualche mese, qualche anno. E se ci attacchiamo alla persona pensando che ci darà sempre questa bellissima sensazione, e allora siamo soggetti alla delusione, perché non è sostenibile. È possibile comunque continuare ad avere un rapporto che si è basato su altre cose, di avere in comune interessi in comune, un'amicizia, condivisione, collaborazione, eccetera. Certamente è possibile, avere un rapporto per il resto della vita, che può essere una ricchezza, un sostegno. Però prima o poi ci sarà la separazione, e questo è inevitabile. Magari si spera di morire allo stesso tempo o di morire per prima. Però non è sempre così. E penso che, come dicevo prima, con questo sentiero, ad esempio con le cinque facoltà spirituali, sviluppandoli diventano poteri, e possiamo diventare più realizzati dentro di noi e di non dipendere sempre sugli altri, sulla presenza degli altri. E possiamo imparare anche da quella perdita, la fine di una storia romantica, l'illusione, l'infelicità, la sofferenza che può venire alla fine di un rapporto o il lutto. E possiamo permetterci di sperimentare quei stati mentali, queste emozioni, e quindi di attraversarli in modo più sereno, con questo approccio meditativo, contemplativo, quando siamo più in contatto con le cose come sono questa qualità di gentile sopportazione di quello che è sgradevole, quello che è scomodo. E quindi questo approccio alla pratica spirituale ci permette di scoprire un naturale livello di agio e benessere nell'ordinario, che non dipende su ottenere, acquisire, possedere, esercitare potere sugli altri. È qualcosa che possiamo scoprire per noi stessi, che è naturale, è solo una questione di come usare questa facoltà di porre attenzione. Come porre attenzione? E possiamo trovare un naturale livello di contentezza e di apprezzamento per quello che già abbiamo, e di non essere sempre presi dal volere altro, di non volere queste abitudini mentali fortemente condizionate in noi di proiettarci sempre al futuro, quindi vivendo più nel qui ed ora. Quindi questo è già un bel dono, e quindi di non dover cercare la persona giusta per essere felice, altrimenti si rischia di fare come alcune attrici americane che sono state già sposate 7 volte, 8 volte, c'è sempre un divorzio in corso e poi un nuovo romanzo, c'è sempre la speranza che questa sia la persona giusta. Come mi piace dire, un'esperienza aspro-dolce, solo che prima c'è dolce, ci fa attaccare, e poi c'è l'aspro, l'aspetto aspro. E quindi non c'è bisogno di investire o perderci questo. E ovviamente c'è la libertà di fare questo tipo di esperienza, ma non investendo tutto, la nostra felicità nei rapporti che saranno incerti, non si può garantire che dura per sempre, che sarà sempre una fonte di felicità, e di poter affrontare anche le perdite, i cambiamenti, il lutto in modo più sereno. E di sopportare pazientemente la sofferenza della perdita, della separazione, ma senza creare tanta altra sofferenza che viene dal non comprendere, le reazioni abitudinarie, il volere quello che non abbiamo, il non volere quello che c'è, tutta questa attività condizionata che viene dall'ignoranza. E così la vita diventa più semplice e possiamo apprezzare le cose che già abbiamo, le cose che sono da apprezzare, e vivere contenti nel momento e di essere più liberi di scegliere, di discernere cosa facciamo nella nostra vita, e di non sentire solo vittime delle circostanze. Possiamo essere più padroni di noi stessi, responsabili per noi stessi. Penso che sarà abbastanza per oggi. Ci sono ancora alcune domande, magari per la prossima volta. Quindi se ci sono persone qui per la prima volta, potete vedere il tempio, è sempre aperto, ci sono dei libri che potete prendere liberamente, sono stampati per distribuzione gratuita. Abbiamo meditazione, canti di meditazione alle 7:30. Poi il monastero è sempre aperto. Di solito ci sono questi appuntamenti sabato e domenica alle 17:00.